Allora, una buona sera a tutti voi. Stavo riflettendo, è una verità purtroppo non solamente qui in Italia, è vera anche in Gran Bretagna e da altre parti, che ovunque c'è la Chiesa, dovunque ci sono dei credenti, dei figli di Dio, purtroppo ci sono delle sofferenze che i figli di Dio provano a causa della Chiesa, no? Dio ha dato la Chiesa per il nostro bene, per la nostra crescita, per la nostra gioia. Purtroppo però alle volte la Chiesa è fonte di dolore per noi. E devo dire che da quando sono tornato in Italia questa testimonianza è ancora più comune di quanto purtroppo è comune anche in Scozia. Ed è interessante che questa non è una novità del XXI secolo, è qualcosa che era vero anche ai tempi del Nuovo Testamento, quando il Nuovo Testamento è stato scritto. Abbiamo visto il contesto della lettera di Giuda, che era uno di sofferenza. C'erano delle persone, dei pastori, degli insegnanti, che purtroppo stavano insegnando un falso Vangelo, delle false dottrine, stavano negando Cristo, stavano abusando della sua grazia, stavano sviando la Chiesa di Cristo, causando sofferenze al popolo di Dio. E Giuda, così come Giovanni, è costretto a scrivere una lettera a questa chiesa per incoraggiarli, per ricordargli la verità e per avvertirli dal pericolo che c'è nel seguire questi falsi profeti, questi falsi insegnanti. Alla fine di questa lettera però Giuda dà dei grandi incoraggiamenti alla sua chiesa e lo fa in tre modi. Da un lato con degli imperativi, con delle esortazioni. In un altro modo gli incoraggia parlandogli di quello che Dio può fare. E infine lo fa insegnando. Quindi lui li fortifica in tre modi. Imperativi, incoraggiamenti, insegnamento. Le tre I di questi versetti. Leggiamo questi cinque versetti insieme, questi sei versetti e poi vediamo questi tre aspetti. Ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista timore, odiando perfino la veste contaminata della carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Allora, imperativi, incoraggiamenti, insegnamento. Quali sono gli imperativi che Giuda dà a questa chiesa? Ricordatevi il contesto dei falsi insegnanti. Abbiamo visto con David sabato scorso il modo in cui Giuda descrive questi insegnanti e qual è la sorte, il futuro che aspetta questi insegnanti. Quindi adesso lui viene al sodo, va ad applicare quello che lui ha insegnato. Se questi falsi insegnanti sono persone destinate alla perdizione eterna, cosa dobbiamo fare in risposta a questo? Due cose. Prima cosa, dobbiamo conservarci nell'amore di Dio. Dobbiamo conservarci nell'amore di Dio. Cosa vuol dire questo? Allora, un'interpretazione potrebbe essere che se non facciamo attenzione, Dio smette di amarci, che dobbiamo comportarci in un certo modo, altrimenti perdiamo l'amore di Dio. Dio non ci ama più. Purtroppo questo viene detto. Purtroppo in alcune chiese viene messo un peso sui figli di Dio e gli viene detto: se tu non ti comporti bene, Dio non ti vuole più bene. Ma Giuda non sta dicendo questo. Giuda sta dicendo: se noi seguiamo l'insegnamento di questi falsi dottori, smettiamo di godere l'amore di Dio, perdiamo di vista il suo amore per noi. arriviamo a dubitare il suo amore per noi. Non perché lui ha smesso di amarci, ma perché noi abbiamo perso di vista chi lui è e il suo amore per noi. E quindi dobbiamo custodire questo amore di Dio. Non che lo perdiamo, ma possiamo perdere il godimento, il piacere. È come quando litighiamo tra marito e moglie. Non è che non ci amiamo più, però a causa del litigio, dei nostri errori, spesso di tutte e due le parti, non godiamo quell'amore che esiste. Non è che ci lasciamo perché abbiamo litigato. Continuiamo a volerci bene, però perdiamo il piacere di quella relazione. Così come genitori e figli, quando i nostri figli ci fanno arrabbiare, o quando noi facciamo arrabbiare i nostri figli, non è che smettiamo di amare i nostri figli perché si comportano male. Li vogliamo ancora bene, però si perde quel piacere, quel godimento che c'è nella relazione. E quindi Giuda dice, dovete custodire questo amore di Dio. No? Non dovete distrarvi, non dovete permettere a certi comportamenti e a certi insegnamenti di perdere di vista il fatto che Dio vi ama. È interessante che non dice custodite la santità di Dio, ma l'amore di Dio. Come lo facciamo? Ce lo dice Giuda. Edificando voi stessi nella vostra santissima fede. Edificando noi stessi nella fede. Come facciamo a edificare noi stessi nella fede? Com'è che faccio a far crescere la mia fede? La Bibbia ce lo dice. La fede viene dall'udire la parola di Cristo. Quindi come faccio a credere che Dio mi ama? Leggendo la sua parola in cui mi dice che lui mi ama. Se io non leggo mai la sua rivelazione, no? La Bibbia è la rivelazione di Dio a noi, se non leggo la scrittura, se non studio la scrittura, se non metto la scrittura, se non ascolto la scrittura, io non conosco chi Dio è. Non so quello che lui prova, quello che lui ha fatto, quello che vuole fare, quello che ha promesso. E quindi, non conoscendo lui, dubito il suo amore e non conservo quell'amore, perdo di vista l'amore di Dio. Perché la nostra fede è così piccola? Perché dubitiamo così facilmente? Perché la scrittura non è così centrale nella nostra vita come dovrebbe essere. E qui dico anche per me, non solamente per voi. Un altro modo per conservarci nell'amore è di pregare nello Spirito. Allora, qui non sta parlando di esperienze statiche, non sta parlando di momenti particolari, perché c'è un solo modo di pregare nella Bibbia, è quello dello Spirito. Non c'è una preghiera che non è nello Spirito e una preghiera che è nello Spirito. Se la preghiera non è nello Spirito, non stiamo pregando, stiamo parlando, stiamo dicendo cose, stiamo recitando le preghiere. L'unico modo che abbiamo per parlare con Dio è quando lo Spirito Santo ci guida in quella preghiera. E ogni volta che preghiamo, se stiamo pregando, è nello Spirito. Altrimenti quella preghiera non supera il soffitto di casa nostra. Devo pregare nello Spirito. E perché la preghiera è così importante per custodirci nell'amore? Una relazione è fatta di comunicazione. Dobbiamo comunicare con le persone che vogliamo bene. Vogliamo comunicare con le persone che vogliamo bene. Vogliamo da un lato sentire quello che hanno da dire, ma vogliamo anche aprirci avanti a quelle persone. E più parliamo, più comunichiamo, e più questo amore diventa reale. Se vogliamo conoscere l'amore di Dio sempre di più, se vogliamo sperimentarlo sempre di più nella nostra vita, dobbiamo trascorrere tempo con Lui. Altrimenti non lo conosceremo mai. Dobbiamo passare del tempo con Dio se vogliamo conoscere Dio e godere chi Lui è, la sua persona, i suoi attributi e la sua opera per noi. Dobbiamo pregare. In più ci dice, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Ah, questa è una strana espressione. In che senso aspettare la misericordia di Gesù? Lui mi ha già mostrato misericordia. Gesù mi mostra misericordia ogni giorno. In che senso devo aspettare misericordia? E Giuda sta parlando del ritorno di Cristo qua. Il ritorno di Cristo che cosa è per noi? Vita eterna. Con il ritorno di Cristo la morte sarà sconfitta definitivamente. La morte non sarà più. con la venuta di Cristo, cos'è che riceveremo? Spesso pensiamo al premio, al giudizio, il test. È vero, c'è il giudizio, c'è il test, ma c'è la misericordia. Quello che vuol dire per noi il ritorno di Cristo, essendo noi suoi fratelli, essendo noi figli di Dio, il ritorno di Cristo significa per noi ricevere misericordia. Quella che abbiamo sperimentato fino adesso è una goccia nell'oceano. Quando Gesù tornerà, quando lo vedremo faccia a faccia, quando lo conosceremo per quello che Lui veramente è, quando avremo occhi per vederlo e orecchie per sentirlo, allora capiremo la misericordia di Dio e la misericordia di Cristo. Allora verrà veramente a noi. E quando noi aspettiamo questo, allora siamo sempre più certi del suo amore per noi. Perché una relazione non è solo fatta di parole, ma c'è bisogno anche di comunione, c'è bisogno di presenza. E dobbiamo quindi coltivare, no? Quante volte quando, non lo so, quando ero fidanzato con Elisabetta, io ero a Roma, lei era in Sardegna, eravamo lontani, era duro. E il pensiero che un giorno saremmo visti, che presto saremmo visti, mi dava forza, mi incoraggiava, mi assicurava, no? Del mio rapporto con lei. E così pensare al ritorno di Cristo, ricordarci del ritorno di Cristo, ci aiuta a ricordarci, Dio non ci ha abbandonato. Questi problemi che stiamo affrontando come chiesa, come famiglia, come individui, passeranno perché colui che è misericordioso sta venendo a trovarci, sta tornando e ci libererà da ogni nostro problema. Il secondo imperativo è di avere pietà. Versetto 22, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista timore. Allora, c'erano questi falsi insegnanti, purtroppo alcuni avevano dato ascolto a questi insegnanti, alcuni erano caduti nella trappola di questi insegnanti. Cosa fare? No? Cosa facciamo con quelli, con quei fratelli, i credenti della nostra chiesa che stanno seguendo, che sono allontanati, seguono falsi insegnamenti? Li condanniamo, no? Quello che noi faremo. Di natura, siamo sinceri, lasciate a noi stessi, li condanneremo. Eretici, non avete capito niente. Come deve essere il nostro atteggiamento? Abbiate pietà. Potevamo essere noi quelle persone. Potevamo essere noi. Quindi dice Giuda, abbiate compassione di queste persone. È interessante che quando Giuda parla dei falsi profeti non ha nessuna compassione per loro. Loro sono lupi, loro sono nemici di Dio, sono nemici della Chiesa, quindi nessuna pietà per loro. Però per il popolo di Dio pietà e compassione. E dice, salvateli strappandoli dal fuoco. Sono persone che sono allontanate, sono in pericolo. Se avete pietà di loro, fate tutto quello che potete per riportarli indietro. Che cos'è la disciplina della Chiesa? Non è punire chi sbaglia o chi si allontana. Vuol dire riportarli indietro. È la sapo di discepolato. Vuol dire insegnarli, riportarli indietro. Avendo pietà di queste persone. Però in questo dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo odiare non le persone che hanno sbagliato, i nostri fratelli che sono caduti, ma la veste contaminata, sì. Dobbiamo fare attenzione che nel nostro amore per loro non cadiamo nel loro stesso errore e non ci facciamo corrompere anche noi. Pensate all'immagine, se io sono sul tavolo e Jonathan è sotto il tavolo e io cerco di tirare su lui, è difficile, è molto più facile per lui tirarmi giù. Quindi quando noi siamo chiamati ad aiutare i nostri fratelli, dobbiamo fare attenzione che non cadiamo anche noi. Perché alle volte la nostra compassione può diventare una porta per il diavolo per farci del male. Dicevo a un mio amico che si occupava di drogati, alcolizzati in Scozia, i peggiori nemici di un drogato sono i genitori. Perché alle volte o sono troppo duri o sono troppo amorevoli, troppa compassione. Ci vuole un equilibrio, non è facile. Per questo a volte come anziani di chiesa, come pastori sbagliamo, perché o diventiamo troppo morbidi e non affrontiamo la veste contaminata del peccato, o siamo troppo duri e non abbiamo compassione con chi è caduto. Dobbiamo avere pietà facendo attenzione. Questi sono i due imperativi. Poi ci sono degli incoraggiamenti. No? È una situazione difficile, ci sono questi falsi insegnanti, alcuni sono allontanati. Giuda è preoccupato per questi fratelli, però allo stesso tempo li vuole incoraggiare. E qual è l'incoraggiamento che gli dà? Gli ricorda che Dio può preservargli da ogni caduta. Allora, quando dice può preservare, può farvi comparire, eccetera, eccetera, non sta semplicemente che Dio lo può fare, che Dio ha la capacità di farlo. Che razza di incoraggiamento è quello? No? Lo so che la polizia può fermare i ladri, ma non vuol dire che li fermerà ogni volta. Quindi Giuda non sta dicendo Dio può proteggervi dal cadere, Dio può farvi comparire santi, però chissà se lo farà. Non è questo che sta dicendo. Giuda sta dicendo che Dio è capace di farlo. Ed essendo Dio capace di farlo, lui che è Dio che ci ama, che ci vuole bene, lo farà. No? Tutti gli attributi di Dio sono insieme. Noi li dividiamo per poterli capire, però ogni attributo di Dio è unito agli altri attributi. Quindi non esiste una contraddizione tra la santità di Dio e l'amore di Dio. Non esiste una distinzione tra l'onnipresenza di Dio e la santità di Dio. Dio è uno e i suoi attributi sono uno in lui. Ok? Quindi quando pensiamo alla potenza di Dio, dobbiamo pensare che la sua potenza è amorevole. Quando pensiamo al suo amore, dobbiamo pensare che il suo amore è potente. Quindi, se Dio può, vuol dire che Dio può fare tutto quello che lui vuole, tutto quello che lui desidera per il bene del suo popolo. Ed è interessante che Giuda è preoccupato per questa chiesa e lui incoraggia la chiesa e se stesso, ricordandosi, non è questa lettera che gli aiuterà, ma è Dio che proteggerà questa chiesa. Questi falsi insegnanti non andranno da nessuna parte perché Dio può proteggervi. Dio è capace di preservarvi da ogni caduta, da ogni peccato. E questa è una dottrina per me molto importante, la vedremo nell'ultimo punto. La nostra salvezza dipende da questa opera di Dio. La nostra certezza di vita eterna non dipende da noi, ma dipende da Dio stesso. È Lui che può preservarci. Noi non possiamo perseverare. È Dio che ci preserva. L'altra cosa che Dio farà, e che Giuda usa per incoraggiarci, è che Dio ci farà comparire irreprensibili, senza peccato. Questo è impensabile, no? È difficile da accettare. Però quando noi che siamo figli di Dio staremo davanti a Dio nel giorno del giudizio, come staremo davanti a Lui? Irreprensibili. Perché se c'è un solo peccato, siamo perduti all'inferno. Uno solo. Ma noi saremo davanti a Dio irreprensibili. Non perché noi siamo per natura irreprensibili, o perché impareremo ad essere irreprensibili, ma perché Lui ci renderà irreprensibili. È il suo operare in noi. Quindi questi falsi insegnanti falliranno, hanno perso in partenza, perché Dio ci farà comparire davanti a Lui irreprensibili. Come? Con gioia. Questo è il terzo incoraggiamento. Ci sono dei momenti quando penso al ritorno di Cristo ho paura, perché mi conosco molto bene, conosco i miei fallimenti. Quando mi esamino davanti alla Scrittura, quando esamino le mie emozioni, le mie motivazioni, le mie azioni, le mie parole, e penso a me, peccatore, davanti a un Dio santo, mi fa paura, mi fa paura. Però Giuda dice, con gioia. Perché? Perché Dio ci preserva, perché Dio ci custodisce, perché Dio ci rende irreprensibili. E quindi quando saremo davanti a Dio, in quel giorno lì, non ci sarà vergogna, non ci sarà paura di Dio. Se siamo i suoi figli ci sarà gioia. Siamo a casa del nostro padre finalmente. Siamo con Dio, col nostro Dio. E poi saremo davanti alla sua gloria. Siamo davanti a Dio. La sua gloria è Dio. Dio è gloria. È l'essenza della gloria. Quindi un altro incoraggiamento che Giuda dà a questi fratelli è: fratelli, questo mondo orribile di sofferenze, di dolore, di malattie, finirà e saremo con il Signore per sempre, saremo davanti a Lui. Chi è che c'è davanti a Lui? No? Quando Giovanni dice nel Vangelo che la parola era Dio, la parola era con Dio, vi ricordate? Lì nel greco vuol dire era davanti a Dio, faccia a faccia con Dio. Quindi Cristo era una relazione di comunione col Padre, davanti a Dio. E noi saremo lì, in quel posto che appartiene a Cristo, davanti alla gloria di Dio. Vedremo Dio nella sua gloria. Che incoraggiamento, no? Spesso noi, io, fratelli, iniziando da me, sono così preso dalle cose di questo mondo, sono così preso dalla mia bici, dal rugby, dal calcio, dai soldi, dalle pulizie, dai bambini, dalla scuola, da tutte queste cose, anche dalla chiesa, e perdo di vista tutto quello che Dio sta preparando per me, no? Porto dei pesi su di me che Dio non vuole che io porto, perché Lui li sta portando per me, sono già risolti. C'è un futuro glorioso che ci aspetta e dobbiamo incoraggiarci negli altri con questo, dice Paolo ai Tessalonicesi. Infine, Giuda dà dell'insegnamento. È importante, la scrittura è stata data per insegnare. Troppo spesso noi scartiamo l'insegnamento, vogliamo le cose pratiche, vogliamo i consigli pratici e ce ne sono un sacco nella scrittura, però c'è anche insegnamento. E cos'è che insegna Giuda a questi fratelli? Gli insegna che Dio è l'autore della loro salvezza, al Dio unico, nostro Salvatore. Chi è che ci salva? Dio. Non è la nostra fede che ci salva, non è le nostre opere che ci salvano, non è la nostra preghiera, non è il nostro aver chiesto che ci salva, è Dio che salva. È Dio che salva in Cristo Gesù attraverso la fede. Noi spesso siamo salvati per fede, è vero fino a un certo punto, è Cristo che ci salva mediante la fede, è la sua opera, non è la nostra opera. Dio è l'autore della nostra salvezza, noi non collaboriamo con Dio, dobbiamo capire una volta per sempre, siamo salvati per grazia, non per opere, e lo dimentichiamo come i Galati. Iniziamo per grazia e continuiamo con la legge. Iniziamo con lo spirito e andiamo avanti con la carne. No, è Dio che ci salva. Lui è il Salvatore, non noi. Noi non possiamo fare altro che danno per la nostra salvezza. Lui è il nostro Salvatore. Non solo chi è l'autore della nostra salvezza, ma anche la certezza della nostra salvezza. No? Dio ci preserva, ci fa comparire irreprensibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta salvato, per sempre salvato. Allora, questo non è, non tutti sono d'accordo nella Chiesa, ci sono alcuni fratelli e loro pensano che è possibile scadere dalla grazia, è possibile commettere certi peccati e non essere più, salvati. Alcuni versetti della Scrittura sembra suggeriscano questo insegnamento, però se è vero che Dio mi preserva, fratelli, se è vero che Dio mi farà compagnia irreprensibile, allora è impossibile perdere la mia salvezza. Niente mi può separare dall'amore di Dio, neanche i miei peccati, nulla. Dio non smetterà mai di amare i suoi figli. È interessante che l'adozione, una persona adottata nel sistema romano, non poteva perdere il titolo di figlio. Il figlio naturale lo poteva perdere, ma un figlio adottivo rimaneva per sempre il figlio di chi aveva adottato. Per sempre. Noi siamo i figli adottivi di Dio. Niente e nessuno potranno strapparsi dalla sua mano. Dio ci sta santificando. Dio ci santificherà. È la sua volontà che noi siamo santi. Lo farà. Ha iniziato in un'opera buona e la porterà a compimento. Ci preserva. Ci farà compagni irreprensibili. Siamo certi della nostra salvezza. Certi. Perché non dipende da noi. Se dipendeva da noi, allora sì che potevamo dubitare. Ma non dipendendo da noi, possiamo essere sicuri. Perché? Perché Dio non cambia idea. Dio è l'immutabile, diciamo. Quindi se Dio inizia qualcosa, il diavolo, le nostre cadute, non gli fanno cambiare idea. E poi c'è lo scopo della nostra salvezza. Giuda finisce con una dossologia, con una lode. A questo Dio che ci preserva, che che ci fa compiere irreprensibili, a questo Dio che ci salva, sia la lode. Qual è il frutto della nostra salvezza? La gloria di Dio. In un certo senso, il motivo principale per cui Dio ci ha salvato è manifestare la sua gloria. No, alle volte pensiamo, oh, l'ho fatto perché si è commosso quando ci ha visto. Lo ha fatto perché lo glorificava, per la sua gloria. Perché non c'è nessuna persona come lui che merita di essere glorificata. La nostra salvezza non aggiunge gloria, ma manifesta la gloria di Dio. Gli angeli, dice Paolo agli Efesini, gli angeli guardano giù e cercano di capire la grazia di Dio. Sono meravigliati, sono sorpresi che noi, peccatori, siamo adesso i figli di Dio. Il cielo, cos'è l'Apocalisse, no? Spesso pensiamo all'Apocalisse come, no, un libro del futuro. Leggiamo qua, scopriamo chi è l'anticristo, chi è questo. L'Apocalisse, prima di tutto, è il mondo visto dal cielo. Cosa c'è? C'è colui che siede sul trono, c'è l'agnello, c'è i sette spiriti, i 24 anziani che lodano Dio, i cherubini, gli angeli e miriadi di persone. E cosa fanno tutto il tempo? Glorificano Dio, innalzano Dio, esaltano Dio. La nostra salvezza glorifica Dio. Porta Dio ad essere conosciuto, a essere glorificato. Non so come sia possibile che Dio è glorificato in me. Io non ci riesco a pensarlo, perché mi sembra di nascondere tante volte la gloria di Dio. Eppure, nel salvare me, nel salvare te, Dio ha manifestato la sua gloria. E questo è qualcosa che ci deve incoraggiare grandemente.